Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Messico e bufale, ovvero informazione, disinformazione, verità, manipolazioni e potere ai raggi X.
Ben trovati. Allora, settimana dopo il voto per il referendum costituzionale e dopo i rinnovi in 7 consigli regionali e in svariati comuni d'Italia. Che cosa abbiamo visto nella settimana scorsa? Abbiamo visto che c'è stato un evento che ha ovviamente giustamente catalizzato l'attenzione delle famiglie italiane, che è stata la ripartenza della scuola. Che cosa ne ha fatto la campagna elettorale, in particolare quella giocata nell'ambito dei social media? Ne ha fatto anche un uso abbastanza, per usare un eufemismo, abbastanza disinvolto. E in che modo? A che cosa abbiamo assistito? Abbiamo assistito a una serie di interventi, usiamo questo termine neutro, e interventi soprattutto da parte dell'opposizione sovranista in particolare. E che cosa hanno combinato? Si sono mossi su alcuni filoni, dato che, essendo una materia abbastanza come posso dire, soggetta a critica, a commenti, in quanto il Ministero dell'Istruzione si è trovato a gestire, svegliandosi tardi, tutto si può dire, si è trovato a gestire la situazione, diciamo, dovendo inventare un modo nuovo di fare scuola. Giusto o sbagliato che sia, è stato scelto favorire la didattica in presenza, termine orribile ma per amor di sintesi lo utilizzo. E che cosa succede? Succede che si sono dovuti inventare delle soluzioni. Ripeto, si possono fare tutte le osservazioni, tutte le critiche che si vuole, ma sempre ricordandosi però che si tratta di una novità assoluta. E d'altra parte l'opposizione, come in ogni democrazia che si rispetti, fa il suo mestiere e parla male del governo in carica. Ci sta, non ci scandalizziamo. Quello che scandalizza però è l'utilizzo disinvolto di vere e sacrosante balle per esercitare il mestiere di opposizione. A cosa mi riferisco? Mi riferisco all'ormai mitico post ripreso sia da Salvini sia da molte altre persone comuni, che fanno vedere un video in cui ragazzi seduti su sedie a rotelline monoposto fanno una sorta di gioco dell'autoscontro. Ora, va detto che questo video è stato ampiamente mostrato su Facebook, e è un video del 2017, quindi non si tratta di sedie prodotte appositamente per provvedere alle commesse del Ministero dell'Istruzione. È vero che queste sedie sono state fornite, ma in questo anno scolastico non esistono sedie di ragazzi che giocano all'autoscontro con le sedie a rotelline. Peccato che lo stesso Salvini invece attribuisce all'anno scolastico appena iniziato questo video. Di solito le cose è bene denunciarle quando ci sono, non quando si spera che ci siano, no? Altra cosa, sempre in tema scuola e Covid, c'è stato anche un brutto episodio, sempre in rete, di bufala contro le bufale. Di che cosa parlo? Parlo di un post in cui Salvini stesso dice, accompagnandosi con una fotografia e portando questa fotografia a modello standard della scuola appena ripartita, che le forniture sono assolutamente carenti, che le forniture, intendo dire, di nuovo arredo scolastico, banchi monouso e sedie. E in sostanza afferma che la situazione delle scuole è genericamente quella ritratta nella foto. Nella foto ci sono studenti che seduti a terra scrivono sopra alle sedie utilizzandole come banco improvvisato. Che cosa è successo? È successo che qualcuno ha pensato bene di bene, tra virgolette, di rispondere alla bufala con un'altra bufala, ossia dicendo che quella foto era stata scattata in una scuola brasiliana, citando la scuola. Andando a verificare, si trova però che l'ambiente non corrisponde affatto alla scuola brasiliana citata. Ragazzi, non va bene. Non va bene rispondere alle bufale con altre bufale, perché si fa la figura dei mendicanti di verità. Non è il caso, non serve e si ritorce contro la causa che si vuole sostenere. La verità è sempre la cosa migliore, anche perché la bilancia sappiamo bene da che parte pende, eh? Altra perla, sempre in tema di campagna elettorale, sulla pelle di un'istituzione che sì, importante, ma prima di tutto da tutelare, è quella di Giovanni Toti, presidente uscente della Liguria, che riprende a fine di strumentalizzazione politica una foto, attenzione, una foto vera. Qui non c'è nessun falso, nessuna mistificazione della realtà, c'è un utilizzo abbastanza disinvolto della realtà. La realtà è che dentro un istituto del appunto Ligure è stata fatta da una insegnante la foto di una classe che utilizza i banchi come banchi le sedie stando in ginocchio. Questa situazione è stata dovuta a un ritardo del fornitore, malgrado l'ordinativo del mobilio fosse stato fatto in un tempo assai congruo, come testimonia il dirigente scolastico competente per territorio. E che succede? Succede che invece Giovanni Toti decide di definire che quella è la situazione standard. Per la cronaca, il ritardo del fornitore rispetto alla ripresa delle lezioni al 15 settembre è stato di giorni 1. Queste cose non dovrebbero succedere, dovremmo avere una politica che prima di tutto parla in modo più avventato, più, perdon, il contrario, in modo meno avventato, in modo più documentato e in modo da non delegittimare, da non finire con il delegittimare un'istituzione chiave come la scuola. E poi c'è il filone della pseudoscienza. Filone perché è ricchissimo, essendo la base di partenza per tutti quei filoni complottistici che si basano appunto su libere elaborazioni molto, molto, molto libere. Di tutto quanto è scientifico o parascientifico. Andiamo per titoli e vediamo giusto qualche esempio. Una zanzara frutto di elaborazioni OGM con tanto di sigla OX5034. Non, vado per titoli e vado veloce. È una fesseria. È una elaborazione di un fatto vero, ma ecco, è un gridare al lupo, anzi alla zanzara, per niente. Poi riciccia ancora l'antinfluenza, il vaccino antinfluenzale che contiene il Covid-19. Fesseria, smentita, plurismentita, circola ancora. Poi, quella di Beirut, ve la ricordate, il porto di Beirut che ha distrutto mezza città? Era un'esplosione nucleare. Non è vero, ma lasciamo perdere. Poi, i gatti possono trasmettere il Covid-19? Non è vero. Poi, la mascherina ci fa respirare la nostra anidride carbonica e ci fa ammalare. Allora, dovrebbe esserci una strage continua e infinita in tutto il mondo di chirurghi, anestesisti e assistenti alla sala operatoria, visto che un intervento può durare tranquillamente tra le 4, 5 anche 12 ore. Basta fare un po' di logica, no? Quindi andiamo avanti. Rapporto, ce ne sono proprio miriadi, tra trasmissione del Covid-19 attraverso le onde elettromagnetiche della trasmissione a 5 giga, detto il famoso 5G, se 5 giga non è chiaro. Altro ramo di follia pura. Andiamo avanti. Poi c'è ancora frequenze radio dannose. Questa è parente del 5G, ma ok, come noto, non c'è una strage mondiale per il fatto che esistono cose come le trasmissioni radio, le trasmissioni TV. Salvo situazioni dove si abita clamorosamente vicino a ripetitori di enorme potenza. Non che non ci sia la questione, ma ripeto, stiamo nel campo di strilli lanciati da pagine e siti di pseudoscienza. Non direi che c'è bisogno di questa roba, non ce n'è proprio assolutamente bisogno. Non fa... O meglio, ce n'è bisogno, ma non per l'interesse generale. Ce n'è bisogno perché è evidente che seguendo le tracce, gli analisti, della rete lo sanno fare. Tutto questo porta in alcune direzioni, dove ci sono centri di potere mediatico che sono interessati ad alimentare questo flusso di cosiddette notizie assolutamente tossiche. Di che cosa parlo? Parlo di due flussi. Uno che è stato ribattezzato Canon, scritto con la Q, però non parlo di macchine fotografiche. Parlo di un gruppo di potere che ha una funzione anche abbastanza insospettata, che fa capo alla nuova destra americana, quella che ha come suo massimo esponente, niente di meno che un presidente in carica degli Stati Uniti. Sto parlando di... Avete sentito mai il nome di Steve Bannon, ex consigliere del presidente Trump? Ecco, è lì. Mentre i siti complottisti amano tantissimo parlare di Zuckerberg, di come si chiama, di George Soros, di Bill Gates, questi personaggi tanto cari ai complottisti di mezzo mondo, però le piste, le tracce, come le tracce di Pollicino, portano da altre parti, e segnatamente, appunto, stavo dicendo, agli Stati Uniti, con la nuova destra americana, e alla Russia di Putin. Tutto questo fa pensare a una vera e propria nuova forma di guerra fredda, addirittura. Addirittura, sì. È proprio una nuova forma di guerra fredda, non si fa più, sulla base delle armi nucleari, ma si fa sulla base delle balle spaziali, in qualche modo. Sì, balle spaziali, perché il tratto comune è che sono comunque balle, ossia o notizie del tutto inventate o dati travisati, manipolati, selezionati in modo da far risultare a far pesare alcune verità tacendone altre. L'ho già citato in altre trasmissioni, l'esempio mirabolante, della Brexit, che è uno dei successi più clamorosi di questa strategia della disinformazione. Eh sì, perché la Brexit è stata ottenuta, e qui sto parlando del versante orientale di questi due nuovi blocchi, della Russia. Ci sono molte prove ormai provate che gran parte delle notizie circolate sulla rete in Inghilterra, nel Regno Unito più precisamente, e che hanno pesantemente indotto e manipolato l'opinione pubblica inglese fino a portarla in maggioranza a votare per la Brexit, cioè l'uscita dall'Unione Europea del Regno Unito, ebbene. Si sa, ormai è ampiamente noto, che la Brexit è stata un frutto, direi un frutto avvelenato, di appunto una precisa strategia comunicativa, ascrivibile a Mosca. Esattamente. Non lo dico solo io, che sono poca cosa, ma lo stanno dicendo alcuni ricercatori, appunto specialisti dell'analisi del web mondiale, e che stanno uscendo con vari libri di approfondimento, e su questo vi posso dare alcuni suggerimenti. E come promesso, ecco i consigli di lettura. Partiamo con Christopher Wiley, che ha scritto Il mercato del consenso, come ho creato e poi distrutto Cambridge Analytica, editore Longanesi, anno 2020. Christopher Wiley praticamente non fa che raccontare la storia della nascita di uno strumento, uno dei più potenti fra quelli conosciuti al mondo, per spiare le attitudini e le aspettative, ma anche molti dati sensibili, come le opinioni politiche, e per in sostanza poi arrivare a confezionare un prodotto politico in sede di campagna elettorale abbastanza calzante, diciamo, che venga incontro alla domanda. Qui non siamo ancora in territorio di bufale, ma avrete già capito che siamo in un territorio assolutamente confinante. E tutto quanto ha a che fare con la manipolazione del consenso. Altro consiglio che mi sento di darvi è il libro Fake News di Giuseppe Riva, editore Il Mulino. È un testo che entra molto nel dettaglio e mette proprio, per così dire, le mani nel guano, ossia è molto specifico e molto tecnico, ma non per questo non adatto a una lettura da non addetti ai lavori. E per finire, vi consiglio di reperire attraverso Wikipedia, sono assemblati abbastanza comodamente, i contributi sul tema di Alessandro Orlovsky, che è un analista del web e tante altre cose, però per quanto ci interessa più direttamente, in relazione al fake news e tutto quello che c'è intorno, dentro e dietro. E Orlovsky ha scritto diversi articoli molto approfonditi e ha collaborato con trasmissioni televisive come Report Presa Diretta, che appunto forniscono nell'insieme un quadro assai interessante di quello che è la realtà soprattutto più che del come, del perché esistono le cosiddette bufale in rete e perché circolano così abbondantemente e cosa c'è dietro. Detto questo, non mi rimane che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima settimana. Ciao ciao!
Messico e bufale, ovvero informazione, disinformazione, verità, manipolazioni e potere ai raggi X.